Il titolo della nostra meditazione, La misericordia gode e soffre sotto l'albero. Si potrebbe dare anche altri titoli a questa lettura che facciamo del brano di Luca, capitolo 19. Gesù, prima lo leggiamo, entrò nella città di Gerico e la stava attraversando. Quando ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e per riuscire a vederlo salì su un sicomoro perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: Zaccheo, scendi subito perché oggi devo fermarmi a casa tua. Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: è entrato in casa di un peccatore. Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri, e se ho rubato a qualcuno, restituisco 4 volte tanto. Gesù gli rispose: oggi, per questa casa, è venuta la salvezza, perché anche egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Gesù entra nella città di Gerico perché sta andando verso Gerusalemme, e Gerico è una tappa importante. Se si fa la strada lungo il Giordano, è l'ultima tappa prima della città. Poi c'è ancora soltanto il deserto di Giuda da attraversare, una bella fatica, 25 chilometri di salita e al caldo normalmente. Attraversa questa città, la città di Gerico, è quella conquistata da Giosuè appena passato il Giordano. Giosuè è il nome del discepolo di Mosè e il suo nome è uguale a quello di Gesù, solo è pronunciato un pochino diverso, ma è lo stesso nome. È la città che Giosuè ha conquistato con la sua obbedienza alla parola di Dio, che gli ha detto: gira intorno alla città per 7 giorni e il 7° giorno 7 volte, e con tutte le regole precise che sono state osservate davanti i suonatori del corno, poi i sacerdoti che portavano l'arca, eccetera. E al 7° giorno, dopo la 7ª volta, le mura di Gerico sono crollate. E allora ancora, Giosuè ha mantenuto la promessa con la prostituta, perché anche lei viveva in questa città. Aveva salvato i 2 esploratori, proprio lui col suo amico, li aveva nascosti, e adesso viene salvata dalla distruzione di tutta la città. Una città perciò che il cui nome evoca fatti importanti nella storia del popolo di Israele e nella storia della salvezza. In questa città, ecco, un uomo esce di casa perché desidera vedere Gesù. Deve aver saputo che sta attraversando la città e lui lo vuol vedere, e per vederlo muove i suoi passi, gli va incontro, ma non può perché c'è la folla. La folla che circondava Gesù, invece che aiutarlo ad incontrare Gesù, glielo impedisce. Forse volontariamente e involontariamente, perché lui è piccolo di statura, anche se cercava di intrufolarsi dentro nella folla, probabilmente non gli veniva permesso, perché tutti cercavano di tenerselo alla larga, essendo lui un capo dei pubblicani, quindi ritenuto immondo dalla folla degli ebrei. Lui cercava di vedere Gesù. Per questo esce di casa, per andare ad incontrarlo. Esce anche dal suo ruolo, dalla sua situazione, come si può dire, dalla sua situazione sociale, perché adesso gli viene in mente: se lo voglio vedere devo salire sull'albero, nessuno lì me lo può impedire. Ma salire sull'albero per uno come lui poteva voler dire essere deriso, perdere un po' di reputazione, essere considerato strano. Lo fa. Rinuncia alla propria reputazione pur di vedere Gesù. Rinuncia alla propria ambizione. Rinnega se stesso pur di incontrare il Signore, almeno con lo sguardo, con gli occhi. E allora possiamo dire che non solo è uscito di casa, non solo esce dal suo ruolo, ma si ritrova uscito dal peccato, perché amando Gesù, volendo incontrarlo, con un atto d'amore così grande da rinunciare a se stesso, lui accoglie il dono di Dio, si ritrova nel cuore del Padre. Voleva vedere Gesù, vederlo è un po' poco di per sé. Anche Erode aveva questo desiderio, avrebbe desiderato vederlo. E Erode aveva un grande palazzo a Gerico, chissà, forse abitava lì in quel periodo. Di solito i ricchi nel periodo invernale, e qui siamo vicini a Pasqua, quindi l'inverno duro è passato, però la stagione del freddo è ancora. Nel periodo freddo i ricchi andavano ad abitare a Gerusalemme, a Gerico, perché è un luogo sempre caldo, essendo 400 metri sotto il livello del mare. Ma Erode non esce dal suo palazzo per incontrare Gesù. Gesù non va a cercarlo. Zaccheo ha fatto questi passi, ha fatto i suoi tentativi. Il primo non è riuscito a causa della folla. Lui non si è arreso, come non si sono arresi quei quattro che portavano il paralitico a Cafarnao. Il secondo tentativo è questo: sale sull'albero. Sarà deriso? Non importa. Gesù diventa, è diventato ormai più importante di se stesso, della propria reputazione. Sull'albero. A Gerico c'è un precedente pericoloso, ricordate? Il figlio di Davide a Salonne, quando ha imbastito quella congiura contro suo padre, lo ha inseguito fino alla piana di Gerico. C'erano ancora le foreste a quel tempo. E lui, girando a cavallo nella foresta per inseguire e cercare suo padre, si è impigliato con la capigliatura nei rami di un albero. Visto da Joab, questi lo ha raggiunto con le sue frecce. Zaccheo non sarà raggiunto dalle frecce di Joab, ma sarà colpito da altre frecce, dallo sguardo di Gesù, dai suoi occhi. Gesù lo trafigge col suo sguardo e con la sua voce. Gesù è venuto a cercare i peccatori, come il pastore la pecora perduta, la pecora isolata. Per questo è stato mandato. Gesù è abituato ad alzare gli occhi verso il Padre. Adesso, alzando i suoi occhi, il Padre gli fa vedere il peccatore da salvare, per il quale lui è venuto. E così si incrociano gli sguardi. Zaccheo non dice nulla, ma Gesù parla, lo chiama per nome, Zaccheo. E questo nome sulla bocca di Gesù risuona molto bello. Provate a pensare, se il vostro nome risuonasse sulla bocca di Gesù. Beh, chissà quante volte è già successo, ma anche Zaccheo, pur essendo un uomo così odiato da tutti per il suo mestiere o per il suo ruolo o per i suoi modi di fare, il suo nome è sulla bocca di Gesù. E sapete cosa significa il suo nome? Dovrebbe voler dire, secondo studiosi dei nomi, puro. Puro. Dal momento che Gesù pronuncia questo nome, Gesù bugie non ne dice. Quindi, da questo momento, quel nome è vero. E quindi da questo momento quest'uomo è puro, è amato da Dio, amato da Gesù. Scendi subito, gli parla con confidenza. Oggi devo alloggiare a casa tua. Oggi, non aspettiamo, non aspettiamo. Oggi. Subito. Queste sono le parole che piacciono a Gesù. Subito, oggi. Chi ha tempo, non aspetti tempo, come è il proverbio. Non rimandare a domani quello che puoi fare oggi. E perché? Perché Gesù ricorda il proprio dovere. devo fermarmi a casa tua. Quel devo di Gesù sappiamo che viene dalla sua volontà di ubbidire al Padre. Gesù non ha altri doveri. Lui vuole ubbidire al Padre. Oggi devo. Così il compito di Gesù, il dovere di Gesù, si incontra con il desiderio di Zaccheo, anzi lo supera. Zaccheo si accontentava di vedere e invece Gesù deve entrare in casa sua. È un dovere molto, come si può dire, complicato. Perché entrare in casa di un pubblicano cosa voleva dire per un ebreo? Voleva dire essere, diventare immondo. E difatti tutti mormoravano. Tutti cominciano a parlare male di Gesù, lo disapprovano. Invece che imparare da lui, gli vogliono insegnare. Tutti mormoravano, si ergono a giudici, come abbiamo già visto Simone il fariseo. Così anche qui, è entrato nella casa di un peccatore. Là si era lasciato toccare da una peccatrice. Quindi l'uomo è già giudicato, non c'è problema. Adesso anche Gesù. Allora tutta questa gente che circondava Gesù, che volevano star con lui, a cosa li giova? Non li giova niente. Diventano ancora più peccatori, ancora più lontani dal Padre, perché si allontanano da Gesù invece che accoglierlo e lasciare che sia lui a guidare il proprio cuore e i propri pensieri. È entrato in casa di un peccatore. Gesù non bada a queste mormorazioni, a questi giudizi, a queste opinioni. Zaccheo, siamo già in casa, seduti a tavola, Zaccheo alzatosi, qualcuno avrebbe tradotto questo alzatosi con piantatosi, per esprimere la decisione con cui Zaccheo si mette davanti a Gesù, ha deciso qualcosa e non è disposto più a tornare indietro. Che cosa ha deciso? Pieno di gioia. Come mai è pieno di gioia? Ormai ha incontrato Gesù. E la gioia è il segno dell'incontro con Gesù. A cominciare da quando Maria ha ricevuto il suo nome. E poi Elisabetta, Giovanni, pastori, magi, Simeone, Anna, tutti incontrando Gesù, gioia. La gioia accompagna Gesù nella casa del peccatore. Ma anche Gesù è pieno di gioia, perché partecipa alla gioia che c'è nel cielo per un solo peccatore che si converte. Vi ricordate? Gesù vive questa gioia. Quelli che restano fuori, condannando Gesù, condannano se stessi a non avere gioia. Si escludono dalla festa, come il figlio maggiore nella parabola. Dentro in casa che succede? Ecco, vediamo nuovamente. Alzatosi, Zaccheo si pianta davanti a Gesù e risponde a quel subito e a quel oggi di Gesù. Scendi subito, oggi io devo entrare in casa tua. Il subito era di Zaccheo, scendi subito, l'oggi era di Gesù, oggi devo. E Zaccheo risponde a queste due indicazioni, non si può rimandare. E la decisione che ha preso Zaccheo qual è? Io do la metà dei miei beni, la metà di ciò che possiedo ai poveri. Ecco la decisione. Che cos'è? È il frutto della misericordia che ha già ricevuto. Chi gli ha detto di farlo? Chi gli ha detto di dimezzare il suo capitale? Non gliel'ha detto nessuno. Gesù non gliel'ha detto. Gesù non gli ha dato nessuna indicazione, nessun rimprovero e nessuna esortazione. Come mai Zaccheo è arrivato a questa decisione? Zaccheo ha già un cuore nuovo. È avvenuto quello che ha detto il profeta Ezechiele. Dio, il Padre, gli ha sostituito, gli ha trapiantato il cuore, gli ha messo un cuore nuovo, diverso da quello del ricco epulone, che non vedeva i poveri, anche se erano sulla porta di casa sua. Adesso Zaccheo si ricorda che esistono, li vede, guardando Gesù vede i poveri, e non solo li vede, ma li ritiene, li fa partecipi della sua vita. Do la metà di ciò che possiedo. Così Zaccheo non è più solo. L'avarizia lo aveva buttato nella solitudine. L'amore al denaro lo aveva condannato a essere sempre solo e rifiutato da tutti, a non vivere in comunione con nessuno. Do la metà dei miei beni. Così si ritrova in comunione con tutto il popolo, che è fatto per lo più di poveri. E aggiunge, e se ho rubato, ricorda anche il proprio peccato, ricorda anche le ingiustizie. E se ho rubato, con quella metà che mi resta, restituisco 4 volte tanto, secondo la legge. E in questo modo si completa la comunione. Quella che era stata rotta dalle frodi, dai furti, dalle esigenze egoistiche, viene recuperata. Quindi compie l'opera di giustizia, ristabilisce l'amicizia con gli uomini e recupera il posto nella società. Un posto piccolo, non un posto da grande, da funzionario, ma un posto di uno del popolo, quando non ha più nemici, è uno come gli altri. E tutto questo è avvenuto grazie all'incontro con Gesù. Un incontro cercato e trovato molto più di quanto avrebbe desiderato. L'incontro con Gesù non gli ha portato rimproveri, non ha dovuto sentirsi schiacciato dal proprio peccato, ma anzi l'incontro con Gesù lo ha sollevato, non solo dal peso del peccato, ma lo ha sollevato persino, tirato fuori da tutti gli influssi del peccato. Non ha più quel pensiero di arricchire, di essere adoratore del denaro, di quest'idolo. Ecco, vedete che Dio ha davvero santificato il suo nome, ed è avvenuto con l'incontro di Gesù. Cioè Zaccheo è riunito agli altri, al popolo, è purificato dagli idoli e gli è stato dato un cuore nuovo, un cuore capace di far aprire le proprie mani. La misericordia ha recuperato il peccatore, lo ha cambiato, non è più quello di prima. È convertito. Zaccheo adesso è davvero puro, come dice il suo nome. E Gesù lo annuncia a tutti. Oggi, per questa casa, è venuta la salvezza. Già adesso, la salvezza. Zaccheo è salvato, cioè liberato dal potere, dall'idolatria, della ricchezza, con tutte le sue conseguenze negative e disastrose, disastranti. È stato liberato dalla solitudine. È stato anche liberato, e soprattutto all'inizio già, liberato dall'essere condizionato da quel che pensano gli altri, proprio come la donna che abbiamo visto stamattina. Così anche Zaccheo è salvato, è entrato la salvezza. Ora lui può decidere le sue cose soltanto ascoltando la parola di Dio, ascoltando Gesù, senza pensare di dover accontentare le opinioni di tutti, le mode degli uomini, quelle dei ricchi o quelle di chissà chi. Si è fatta salvezza. E aggiunge Gesù: il Figlio dell'uomo è venuto a cercare e salvare ciò che era perduto. Ha ritrovato la pecora, ha ritrovato la dramma, ha recuperato il figlio. Anche questo è un figlio di Abramo. È recuperato. La misericordia era davvero sotto l'albero. Sotto quell'albero la misericordia non ha raggiunto il peccatore giudicandolo. Lo ha raggiunto prima di tutto amandolo, e per amarlo ha sofferto. Ha sofferto l'abbandono da parte di tutti gli altri. Tutti mormoravano. Gesù porta questa croce, questa sofferenza, ma non smette di amare il peccatore. Ma sotto l'albero c'è anche questa misericordia del Padre per Gesù. Gesù sta camminando verso Gerusalemme, sa quello che a Gerusalemme lo aspetta. Lo sa perché l'ha detto e lo dirà ancora ai discepoli proprio durante la salita verso la città. Lo aspetta la passione e la morte. Ma qui sotto l'albero Gesù vede già in anticipo il frutto del suo sacrificio. E se c'è questo frutto in anticipo, prima che avvenga, chissà quanti frutti dopo che il suo sacrificio sarà avvenuto. La misericordia quindi gode, soffre, ma gode sotto l'albero. Gode per il frutto, soffre per la fatica di cogliere questo frutto. Sia lodato Gesù Cristo. Sì.